Allora fratelli, la lista lì per cucinare per i nostri ospiti è ancora molto vuota, quindi voglio darvi una esortazione. Sorelle, mamme. Ah, poi un'altra cosa, abbiamo ricevuto permesso dall'ospedale di portare Carlo in chiesa questa domenica. Quindi c'è un fratello che puoi andare lì a prenderlo e portarlo qui in chiesa domenica mattina. No, ma è meglio un fratello perché forse deve aiutarlo anche lui. Allora, in Atti 27, finalmente abbiamo il viaggio di Paolo verso il bel paese. Qualcuno sa dove è il bel paese? L'Italia, no? Ma voi chiamate Italia il bel paese? Napoli è il bel paese? In America si dice bel paese e tutta l'Italia. E quindi finalmente Paolo sta in questo viaggio per arrivare al suo destino di andare in Italia, di andare a Roma, di predicare la parola di Dio a Cesare. Quindi sarebbe il George Bush, forse, da allora. Immaginate che uno di voi, il Signore, dice: tu farei un viaggio in America, andrei a Washington D.C. Can you turn me down, Steve, or turn the monitors off? E il Signore ti dice: tu andrai nella Casa Bianca e tu porterai la mia parola a George Bush. E quindi Paolo, credo che con tanta anticipazione, can you turn me down? Or turn those down, maybe, I don't know what. E in questo viaggio ci sono lezioni per i non convertiti e anche i convertiti. Abbiamo due tipi di persone in questo viaggio. Abbiamo il centurione, un romano, un italiano, con i suoi soldati, con i schiavi, con il padrone della barca, con i marinai, il capitano della barca, e poi abbiamo l'apostolo Paolo, questo uomo di Dio. E quindi, cominciando in versetto 1, quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un centurione nome Giulio, della corte Augusta. Saliti su una nave di Adramito che doveva toccare i porti sulla costa dell'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permesse di andare dai suoi amici e di riceverne le cure. Quindi già Paolo aveva preso questo centurione aveva preso una simpatia per Paolo e l'ha permesso di scendere e andare a trovare i fratelli in quella città. Essendo poi partiti là, navigammo al riparo di Cipro perché i venti erano contrari. E voglio che notate ogni volta in questo capitolo che parla del vento, ok? Perché tantissime volte viene menzionato il vento in questo capitolo. Il vento nella parola di Dio rappresenta che cosa? Spirito Santo. E non voglio dire che questo vento era lo Spirito Santo, era un vento normale, quello che fa volare i capelli. Però è interessante che quante volte parla del vento che andava contro questo viaggio. Quindi il versetto 4, il vento era contrario. Attraversato il mare a ridosso della Cilicia e della Panfilia, arrivamo a Mira di Licia. Nel centurione trovo qui una nave di Alessandria che faceva vela per l'Italia e ci fece salire. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cindo per l'impedimento del vento. Quindi di nuovo il vento era, resistevo questo viaggio. Poi prendemmo a navigare al riparo di Creta a largo di Salmone. E costeggiandolo con grande difficoltà, quindi di nuovo con difficoltà, questo viaggio proprio non va avanti. Avete compreso adesso il concetto dove sto arrivando? Il vento era contrario, il vento impediva il viaggio. Con grande difficoltà andiamo avanti qui. Ora, essendo già trascorso molto tempo, essendo la navigazione divenuta pericolosa, quindi il vento contrario, lento, difficoltoso, e adesso pericoloso questo viaggio, poiché il digiuno era già passato, quindi all'inizio di ottobre era una festa ebraica, era quasi un po' più tardi del periodo in cui troviamo, quindi l'inverno stava arrivando, il cambiamento della stagione. Paolo ammonì quelli della nave, dicendo: uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e gravi danno, non solo per il carico, ma per la nave, ma anche per le nostre persone. Ma il centurione aveva maggior fiducia nella pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. Quindi Paolo, io credo profeticamente, ha detto: guarda, io sento che qui ci troveremo in grandi guai. Io sento che Dio non vuole che procediamo in questo viaggio. Ma il centurione non voleva ascoltare l'uomo di Dio e quindi ha cercato consiglio da altre parti. E già voglio paragonare a volte, tante volte io vedo credenti così, e anche io sono stato in questo stato qualche volta nel mio cammino col Signore, che io procedevo avanti ma i venti erano contro, no? Avete mai trovato che quando cercate di fare una cosa che non è la volontà di Dio c'è tanti di quei stop? Non so per voi, ma quando io viaggio e prendo una strada e trovo una deviazione, mi fai arrabbiare, no? Tu vedi che poi, non voglio parlare male dell'Italia, ma adesso lo farò. Ma io ho visto in Italia a volte fanno queste deviazioni, mamma mia, fine vai in Spagna quasi per tornare, poi fai 20 chilometri in campagna e poi alla fine trovi di nuovo sulla statale, diciamo. E tante volte anche nella nostra vita il Signore mette queste deviazioni. Craig, tu stai sulla strada sbagliata, stai andando nel posto sbagliato, ma noi come il centurione procediamo con tutta la nostra forza. È difficoltoso, la nostra vita è difficoltosa e facciamo fatica, non abbiamo la gioia e la pace del Signore, ma noi procediamo avanti perché siamo testardi, no? E tante volte non vogliamo, come il centurione, prendere il consiglio dell'uomo di Dio, no? Tante volte magari cerchiamo, in America c'è un detto che l'acqua cerca il suo livello, non so se in Italia c'è un paragone a questo, ma nel senso che se io non ho un problema, io cerco la persona che ha il mio problema. E io vedo tante volte anche nella nostra chiesa fratelli che non accettano il consiglio che io gli do, o magari altri fratelli maturi, sorelle mature che dicono: guarda, stai sbagliando, e quindi cercano qualcuno che gli dice: sì sì, hai ragione, vai avanti. E anche qui la pilota, il capitano, che il capitano era anche il padrone della barca. Quindi il capitano: ok, dobbiamo arrivare a Roma perché questo questa roba era come Gianni, era una ditta di trasporto e la roba doveva arrivare in tempo, no? Quindi lui ha detto, andiamo, questo carico deve andare in Italia, non perdiamo tempo. Quindi il centurione non ha preso il consiglio dell'uomo di Dio e lui ha insistito nel suo testardaggine, e poi vedremo quello che accadrà. E poiché quel porto non era dato per svernare, e più furono delle parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale, e passarvi l'inverno. Quando si levò un leggero scirocco, pensando di poter attuare il loro intento, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta. Quindi sembra che le cose vanno avanti, un lento vento scirocco, caldo. Ah, adesso! Come anche la parola dichiara che il piacere del peccato dura una stagione, no? Anche a volte quando noi procediamo a nostra via, sembra che c'è un bel vento, sembra che tutto va bene, sembra che Dio non vede quello che facciamo, ma poi arriva il giorno di pagamento. Ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso chiamato Ieroclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento, e anche noi come credente, quando noi resistiamo alla volontà di Dio, prima o poi non possiamo combattere il Signore. Giona ha provato, no? Dio ha detto vai a Nineve e predica il ravvedimento col popolo, e lui ha detto no. Anche lui ha preso una barca, giusto? Nell'altra direzione, Nineve di là, io prenderò questa barca e va di là. Ma non possiamo nascondere il Signore, e il Signore doveva mandare un pesce, forse una balena, non si sa, per inghiottire Giona. Per tanti anni i scettici della parola di Dio prendevano in giro questa storia di Giona, giusto? Sì, ma quando mai un pesce ha inghiottito un uomo? Nell'Ottocento è caduto, questo è un fatto vero, una nave inglese, non mi ricordo dove era, ma era anche in una tempesta, e uno dei marinai è caduto in mare aperto, è stato inghiottito da, non mi ricordo se era un grande pesce o una balena, è stato inghiottito. Due giorni dopo, un'altra nave ha pescato col pesce, e quando hanno aperto la pancia di quel pesce c'era questo uomo dentro ancora vivo. E questo è vero. E sembrava un mostro perché gli acidi dello stomaco del pesce avevano mangiato la sua pelle, e quindi forse per questi i Ninivei si sono riveduti. Perché forse John era senza capelli, la sua pelle era tutto bruciato, sembrava Frankenstein, roba, mamma mia, se non ci rivediamo diventeremo come lui. Ma il Signore ha un modo di portarci a quel punto, come anche qui la barca, che noi non potremo più reggere. Un figlio di Dio non arriverai al punto che non puoi più reggere resistendo la volontà di Dio. Versetto 15: siccome la nave era portata via, non potendo reggere il vento, la lasciamo in sua balia, e così eravamo portati alla deriva. Quindi si sono resi al vento. E anche il Signore a volte vuole portarci a questo, un rendimento al suo vento. Uno potrebbe dire, ma che cosa dice Craig? Io nei 22 anni che ho conosciuto il Signore, ci sono stati tempi che io ho resistito allo Spirito di Dio per anni, ma sapete che quel vento di Dio non si è mai fermato. E quelle cose che il Signore mi richiedevo non ha mai smesso di richiedere, mai. Finché poi anche io in certe cose, ancora altre cose, dovrei forse rendere. Ma come questi uomini hanno capito, io non posso resistere il vento di Dio. Quindi mi arrendo, mi lascio che il vento mi porta dove vuole Lui. Versetto 16, passati velocemente su un'isoletta chiamata Clauda, riuscimmo a stento a controllare la scialuppa. Quindi erano fuori controllo. E dopo averla tirata a bordo, i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene e temendo di finire incagliati nella sirte, calarono le vele lasciandosi così portare alla deriva. Ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, i giorni seguenti incominciarono a gettare il carico. Quindi vediamo questo tentativo dei marinai dell'equipaggiamento in qualche modo di arrangiarsi. E anche quando leggevo questo oggi pomeriggio pensavo come tanti persone che non conoscono il Signore, anche tante volte loro fanno così, no? Lo spirito, il vento di Dio comincia a compungere il peccato, magari cominciano a frequentare questa chiesa. E lo spirito di Dio, questo, tu sei un peccatore, devi ravvederti. E quindi loro cominciano, allora Signore io smetterò di fumare, e sarò il bravo, cominciano a gettare le cose sperando di navigare ancora, solo leggerendo il loro carico invece di veramente rendere la loro vita a Cristo. E anche questi marinai erano così. Paolo aveva già detto, guarda, questo viaggio andrà male, è inutile combattere contro Dio. E il versetto 19, il terzo giorno con le loro mani gettarono in mare l'attrezzatura della nave, quindi ormai buttiamo anche quello che serve, poiché non appariva né sole né stella già da molti giorni. E il sole e la stella che cosa danno a noi? Denise ha detto giustissimo, la luce. Dio quando ha creato il sole e la stella che cosa ha detto? Saranno luce di giorno e notte per l'uomo, per guidare i suoi passi. Infatti fino a pochi anni fa, per migliaia di anni, gli uomini hanno navigato per le stelle. Erano le stelle che guidavano e gli dicevano tu stai andando in questa direzione. E quando noi camminiamo contro la volontà di Dio, non c'è la luce di Dio. E anche ho visto questo tante volte nei fratelli, ma non capisco perché non ho la gioia, non ho la pace, non ho quella limpidezza nel mio rapporto che una volta avevo. È forse perché cammini nel buio, forse stai facendo le cose che non è la volontà di Dio, forse stai andando contro il vento di Dio e devi arrenderti. Molti giorni non c'era sole, non c'era la luce. E finalmente, alla fine di versetto 20, non apparve né sole né stelle già da molti giorni e infuriava su di noi una gran tempesta, quindi non è che il vento si era calmato. Si era ormai perso ogni speranza di salvezza. E anche questo, io credo che un uomo deve arrivare a questo punto. Lui deve perdere la speranza della salvezza prima di avere la salvezza. No? Non è stato così per voi? Tu devi perdere la tua speranza di salvare te stesso. Magari gettando cose dalla barca. Magari dicendo non fumerò più o non dirò più parolacce, diventerò un bravo cristiano. No, devi perdere tutte le tue speranze. E in quel momento, noi vediamo che dopo l'avvertimento di Paolo, dopo l'avvertimento dell'uomo di Dio, Paolo non ha più parlato. Non so se avete notato questo. Tante cose accadono, tanti giorni passano, settimane, e neanche una parola dell'uomo di Dio. E anche noi tante volte il Signore ci dice: Craig, non deve fare quella cosa. E magari io procedo nel mio testardaggine e il Signore lì: va bene figliolo, vedremo dove, su quale pietre naufragherai. Non è così. Quando noi camminiamo contro la volontà di Dio è un naufragio, giusto? Naufragio sicuro, 100%. E quindi quando hanno perso ogni speranza di salvezza, allora viene Paolo. E solo quando l'uomo perde la speranza di salvare se stesso e riconosce che ha bisogno di Dio, allora Dio, anche con Paolo qui, e poiché erano rimasti senza cibo per molti giorni, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. E non so per voi, ma il Signore tante volte ha detto questo a me: Craig, se avresti ubbidito quello che ti ho detto di fare, se avresti fatto quello che ho detto nella mia parola, avresti evitato questo naufragio nella tua vita personale, questi problemi che hai. Ma ora vi esorto, versetto 22, a non perdervi di animo. Quindi quando perdiamo ogni speranza, poi Dio dice: coraggio, adesso hai capito che non puoi salvare te stesso, adesso io ti dimostrerò la via della salvezza. Quindi Paolo viene con questa parola di consolazione: ma ora vi esorto a non perdervi di animo, perché non vi sarà perdita delle vite di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo. Quindi quando i marinai erano lì con ansietà, gettando le cose, provando di fare le cose, l'apostolo Paolo che cosa faceva? Lui era in preghiera, come un altro personaggio che conoscete. Anche lui durante una tempesta dove era? Era dentro la stiva della barca, e io credo in preghiera. Gesù Cristo, vedi la differenza? Quelli che non hanno il Signore vedono l'attacco su New York, il terrorismo, il mondo, Medio Oriente, hanno ansietà. E la Bibbia dice che negli ultimi tempi è scritto che i cuori dei uomini verranno meno a causa di tutte le cose che accadono al mondo. Infarti, fratelli, infarti nei uomini per l'ansietà che hanno, per l'affare, per i soldi, per quello che sta accadendo. Ma vediamo, l'uomo di Dio non aveva ansietà, lui aveva pace. Lui ha detto: il Dio a cui io appartengo a Dio. E anche noi quando comprendiamo bene questo fatto che io appartengo a Dio, amen, io sono un figlio di Dio, io appartengo al Signore. E anche qui vediamo che il viaggio per i marinai, per questi non convertiti, era un viaggio di castigo per spingerli alla salvezza, ma per Paolo era un viaggio di destino. Anche queste cose brutte che accadevano nella sua vita non era per castigare Paolo, ma che tutti questi uomini potevano conoscere la parola di Dio. Versetto 24, Paolo disse a queste persone, all'angelo disse: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Mi piace tantissimo questo. L'angelo non ha detto: Dio salverà tutta la gente su questa nave. Paolo, Dio ha dato a te. abbiamo un grande privilegio di essere figlioli di Dio. Prima non volevano ascoltare Paolo, no? Ah, questo pazzo profeta, che cosa vuole? Noi andiamo avanti perché dobbiamo vendere in Italia, no? Ma poi Paolo diventa il capitano di questa barca. Vedremo che poi è lui che dà ordine, perché finalmente riconoscono è l'uomo di Dio che deve guidarci, l'uomo di Dio che sa dove dobbiamo andare con questa nave. E l'angelo disse: Dio ti ha dato tutte queste persone. Io credo che, suppongo, perché non è scritto, ma io credo che molte di queste persone si sono convertiti al Signore. Io credo che anche questo vuol dire Dio ha dato queste persone a te. È stato un viaggio di castigo per loro, ma è stato per te un viaggio di risveglio, di portare le anime al Signore. E Paolo in versetto 25: perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio, che avverrà esattamente come mi è stato detto. Quindi Paolo ha fiducia nella parola di Dio. Io so che accadrà esattamente come il Signore ha già detto. Ho fede in questo. Ma dovremo, finire incagliati su un'isola. Quindi questa barca in un certo senso rappresenta la vecchia vita. Voi siete salvati, ma quella barca deve andare via. Quel vecchio Craig deve morire, deve essere inchiodato in croce. E anche Paolo dice: la barca sarà finita, ma noi avremo la salvezza. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qua e là dal mare Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero impressione di essere vicini a qualche terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi un poco più avanti calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. Temendono allora di urtare contro i scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore di prua, quindi i marinai hanno detto: noi scappiamo da questa barca, c'è la scialuppa, il nave ormai, anche l'uomo di Dio ha detto che sta per andare contro le pietre, ma noi siamo furbi, noi ci salveremo in un altro modo, no? Ah, Gesù ha detto che io sono la via, l'unica via, ma noi vogliamo salvarci con questa scialuppa. Paolo disse in versetto 31 al centurione e ai soldati: se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Quindi Dio chiede l'obbedienza da noi. La salvezza è su questa nave. Solo in questa nave, solo in Gesù Cristo. E tante volte anche noi come credenti, come ho detto prima, questa nave era una nave di castigo per i soldati, per i non convertiti, ma era una nave di destino per il Figlio di Dio, no? Come anche noi tante volte, anche nel cammino col Signore, ci troviamo nelle tempeste, no? Ci troviamo nelle difficoltà e vogliamo scappare, vogliamo far scendere la scialuppa e fare al modo nostro per uscire dai problemi. Ma Paolo ha detto: rimanete sulla nave, questa nave è spinta dal vento di Dio, e voi sarete al sicuro. Se voi gettate quella cosa, morirete. E tante volte anche noi come credenti vogliamo scansare, vogliamo scavalcare quelle difficoltà che Dio mette anche nella nostra vita, ma hanno un scopo nella nostra vita. La difficoltà, dice in 1 Pietro capitolo 3, produce la perseveranza, no? Dio ha un scopo nella nostra vita e Dio permette che tempeste vengano nella nostra vita, difficoltà. in modo che come Paolo possiamo avere più fede, più fiducia, possiamo vedere la sua mano. E tante volte noi ci chiediamo, anche io ho fatto diverse volte, ma Signore, perché sono in questa situazione? Perché mi trovo con queste persone che sono antipatico a me? Ma poi dopo ho visto che era nel piano di Dio. Dio aveva un scopo. Mercoledì scorso, per chi c'era, ho raccontato la storia del treno, no? Io non volevo essere su quel treno. Infatti ho fatto un giuramento che non avrebbe mai più fatto un viaggio in Sicilia col treno. E poi ho visto che rimanendo sul treno di Dio ho visto la gloria di Dio, no? Io credo che tanti di noi, il Signore vuole fare cose meravigliose nella nostra vita e proprio è al di là del prossimo angolo nella nostra vita. Ma vogliamo fare come i marinari, vogliamo scendere sempre nella scialuppa. Invece di stare fermo come Paolo e dire no, stiamo nella barca, Dio ha detto di stare nella barca, Dio ha detto di stare dove siamo. E anche nella vita di Giacobbe, voi sapete la storia di Giacobbe? Giacobbe è andato da suo zio, Laban, no? E si era innamorato di Rachele, giusto? Laban ha detto, se tu vuoi Rachele, allora devi lavorare 7 anni. Tutti sapete la storia, no? Quindi Giacobbe ha lavorato 7 anni, 7 anni duri. E poi è arrivata la nozze. Nella cultura ebraica, a quel tempo, la donna era sempre velata, come la burca, e quindi non si vedeva come era la donna. Si erano entrati nella tenda, hanno consumato il matrimonio, e poi, la mattina dopo, sorpresa! Non era Rachele. Rachele? Chi era? Era Lia. Lea. E Giacobbe, infuriato, va da Laban. Tu mi hai imbrogliato. Tu mi avevi promesso di darmi Rachele, no? Invece mi ha dato Laban. Poi Laban dice, ma noi usiamo che quella più vecchia deve sposarsi prima. Lavori un altro 7 anni, Laban era molto furbo, lavori per me un altro 7 anni, no? E poi tu puoi avere Rachele. Quindi voi sapete la storia, Giacobbe ha lavorato un altro 7 anni e alla fine è arrivato a Rachele, o Rachele, Rachele, e poi hanno avuto figli, Rachele, Lea, le due schiave, Bila, e non mi ricordo il nome dell'altro. E poi verso la fine della vita, voi sapete che Rachele poi è morto con Beniamino, e Rachele veramente era una moglie che dava figli da torcere, no? Portava gli idoli in giro, era sempre lì a lamentare con Giacobbe, era una moglie un po', no? Poi Rachele è morta e lei è stata seppellita a Betlehem. Poi dopo tanti anni anche Giacobbe muore in Egitto, e non so se qualcuno ricorda, ma lui disse ai suoi figli, quando io morirò, dovete giurare che voi mi seppellirete nella caverna di Macpela. Chi era sepolto nella caverna di Macpela? Uno sa. Lia. Lea. Quindi Giacobbe alla fine della vita ha detto, seppellisci me, io voglio essere seppellito con Lea. Forse lei era una moglie molto più brava. Forse lei era la moglie scelta da Dio per Giacobbe. Io credo di sì. Io penso, cioè non è a caso che lui non ha detto seppelliscimi a Betlehem con Rachele. Lui voleva Rachele per la sua concupiscenza, la sua carnalità, io penso. Ma quando alla fine della sua vita, perché lui poteva dire, ma come, Laban mi ha imbrogliato, mi ha dato questa altra moglie che io non voglio, perché Dio mi ha dato questa situazione, no? Perché sono in questa situazione? Ma alla fine della sua vita, lui ha detto, io voglio essere sepolto con Lea, perché lei era la donna che Dio mi ha dato. E tante volte noi cerchiamo di scendere nella scialuppa, ma lì ci aspetta la morte. Come anche qui, Paolo disse al centurione e ai soldati, se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Quindi non solo quelli che scendevano, ma anche quelli che rimanevano sulla nave, si sarebbero morti. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Quindi anche il Signore ci chiama di tagliare ogni altra via di scampo e di rimanere nella sua volontà. Nella tesi che si fece ese giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo, oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni, senza aver preso nulla. Vi esorto perciò a prendere cibo, poiché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché neppure un capello del vostro capo perirà. Gesù ha detto, Dio sa quanti capelli voi avete in testa, no? E Paolo disse, neanche un capello. Questi soldati, questi marinai non digiunavano perché erano spirituali. Facciamo digiuno e preghiera che il Signore ci salva. Non so se siete mai stati su una nave in una tempesta. No, non è che hai tanto voglia di mangiare, di vomitare magari, ma di mangiare no. Quindi era un digiuno forzata, ma Paolo ha quella parola di incoraggiamento. E anche questo è un segno di un servo di Dio. Nelle chiese ci sono sempre quelle criticone e c'è sempre quei uomini e donne di Dio che hanno una parola di incoraggiamento, no? E anche qua, mangiate, prendete qualcosa. Versetto 35, detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Quindi hanno fatto la santa cena su questa nave, fratelli. Cioè, vedete, prima erano contro Paolo, dicevano, ma chi deve ascoltare questa persona? Ma alla fine, uomo di Dio, che cosa dobbiamo fare? E lui ha spezzato questo pane, una figura di Cristo, del suo sacrificio, e ha dato grazie a Dio. Tutti allora, fattosi animo, presero anche del cibo. Quindi Paolo ha portato questo cambiamento di atteggiamento, di spirito, nella loro vita. Poi sulla nave eravamo 276 persone in tutto. Dopo aver mangiato a sazietà, legarono la nave gettando il frumento in mare. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insegnatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave se potevano. Staccate le ancore e lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo il legame del timone, poi spiegata la vela, maestro al vento, si dirisero verso il Lido, ma essendo incappatati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave, che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si faceva per la violenza delle onde. Poi i soldati erano dal parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò loro che sapevano nuotare di gettarsi per primo in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su rotame della nave, e così avviene che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Quindi tutti salvati per mezzo dell'uomo di Dio. E l'ultima cosa che voglio farvi notare è questo. Come ho detto già tre volte, per i ribelli, per per i non convertiti, per quelli che vanno contro la volontà di Dio, questo era un viaggio di castigo. Ma per Paolo era il suo destino, anche la tempesta, anche la difficoltà, perché il Signore aveva già detto in Israele: tu andrai a Roma. Io credo anche per questo Paolo aveva fede e perseveranza, perché lui aveva già ricevuto quella parola del Signore: tu andrai a Roma a testimoniare di me. E il frutto di questo vediamo in versetto 9 di capitolo 28, quando erano su questa isola di Malta, un'isola molto vicino alla Sicilia. Versetto 8: ora avviene che il padre di Publio giaceva a letto malato di febbre e di disenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. Quindi vedete che Dio aveva un piano per l'isola di Malta, che è un paese cristiano, e le chiese a Malta dicono, cioè loro dicono che la loro storia della chiesa lì a Malta va indietro a questo istante. Paolo poteva dire: ma come, Signore, tu hai detto che devo andare a Roma, poi un'altra tempesta. In Corinzi Paolo racconta che lui è stato naufragato 3 volte. In Atti vediamo solo questa volta, ma si vede che un'altra 2 volte precedentemente lui era naufragato, aveva una sfortuna con le barche, no? Questa era la 3ª volta, era l'ultimo viaggio suo sul mare, perché arrivato in Italia poi morì per il Signore. Ma voglio incoraggiarvi con questo: magari tu stai attraversando una tempesta, o li attraverserai, e rimani nella nave di Dio, rimani con fede in Dio, dire: Signore, anche se questa cosa è difficile, anche se vivere con questa persona è difficile, io so che questa è la tua nave per la mia vita. E poi tu vedrai che altri saranno guariti attraverso questo. Tu vedrai la guarigione di Dio, ma deve rimanere nella nave di Dio. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, di nuovo vogliamo ringraziarti per questa testimonianza di Paolo, Padre, un uomo di Dio. Quando i 260 avevano paura e ansietà, Signore, Paolo era fermo nelle tue promesse, Signore. E ti chiediamo, Signore, di renderci uomini e donne come Paolo, Signore. Uomini e donne di preghiera, uomini e donne che il mondo in quel momento di naufragio possono guardare a noi per una parola dal tuo trono, Signore. Possono guardare verso di noi per guarigione, Signore. E Signore, anche noi, quando ci troviamo nella difficoltà, nella tempesta, darci la forza e il coraggio di rimanere, Signore, nella tua nave, Signore, di rimanere nella tua volontà. Ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme. Fai che questa parola, Signore, venga saldata nel nostro cuore. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.